Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati da Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi, numero WhatsApp 342-8104-111. Fateci sapere com'è il traffico innanzitutto nel quadrante fiorentino, ma non solo, visto la notizia d'apertura, la dedichiamo proprio alla circolazione veicolare nell'area metropolitana fiorentina, che questa mattina è stata molto difficile, per usare un eufemismo, perché c'è stata una serie di incidenti. Il più grave è sul viadotto all'Indiano, qui intorno alle 4.30 c'è stato un investimento di un pedone da parte di un motociclista. Ci sono indagini in corso per capire la dinamica. Il motociclista è ricoverato in ospedale in codice rosso, il pedone purtroppo ha perso la vita. Questo incidente ha comportato la chiusura della direttrice verso l'aeroporto fino alle 9.20 circa. Naturalmente potete immaginare le conseguenze. Alla chiusura, viadotto all'Indiano, poi si sono aggiunti altri incidenti in Viale Talenti, Viale Guidoni, zona Porte Nuove, Via del Ponte alle Nozze. La circolazione intorno alle 11 si presentava ancora appesantita, soprattutto sulle direttrici da e per Ponte alla Vittoria, in particolare nel quartiere 4, ma anche in zona Porta al Prato, fino a Viale Redi, Viale Lavagnini, oltre che sulla direttrice Porta Romana, Viale Petrarca. La polizia municipale è intervenuta, fa sapere Palazzo Vecchio, dove sono avvenuti gli incidenti, ha presidiato con pattuglie i punti nevralgici della circolazione cittadina. Poi la situazione ha cominciato a normalizzarsi non prima di mezzogiorno. Questa mattina Firenze ha vissuto ore molto difficili, ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro. Il primo pensiero va alla persona che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto sul viadotto all'Indiano. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento alla polizia municipale, ha detto la sindaca, alle forze dell'ordine, ai soccorritori, a tutti gli operatori che sono intervenuti, che hanno lavorato per garantire i soccorsi, effettuare i rilievi e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Comunque comprendiamo, ha proseguito Funaro, i fortissimi disagi che migliaia di cittadini hanno dovuto affrontare per raggiungere lavoro, scuola e i propri impegni. Si è trattato di una situazione eccezionale. Questa mattina era ospite nei nostri studi per la rubrica Dillo a Controradio l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, che ha fatto il punto sulla situazione di questa mattina e anche sulle questioni che riguardano il nuovo ponte Nencioni e sulla chiusura di Ponte Alpino. Sentiamo.
In realtà, oltre all'incidente mortale che c'è stato sul viadotto nelle prime ore del giorno, oggi ci sono anche altri incidenti. C'è un incidente in Viale Talenti, un in Gemignani, insomma tutto il quadrante è piuttosto appesantito ed è una mattinata non facile perché si deve spostare in macchina.
Una mattinata non facile anche di primi test di viabilità per il ponte Nencioni, inaugurato nei giorni scorsi.
Noi adesso in questi giorni monitoreremo come va. Ora le prime giornate saranno giornate anche caratterizzate da un po' di curiosi che magari di ritorno dal ponte passeranno da lì. Cercheremo di monitorarlo costantemente con le telecamere, guardando i flussi per settare al meglio anche i vari flussi semaforici nella zona.
Ci dice invece la situazione intorno a Ponte Alpino rispetto alla sua chiusura, a tutte le viabilità alternative che poi si assestano, no? A seconda del monitoraggio che voi state facendo.
Sì, sul Ponte Alpino, diciamo, a parte i primi giorni in cui, oltre alla novità che ovviamente porta a scompiglio perché stiamo parlando di un'infrastruttura importante per la città, abbiamo avuto anche la sfortuna di alcuni incidenti la mattina e il pomeriggio che hanno appesantito il traffico. In generale, negli orari di punta c'è un po' di risentimento soprattutto sul Viale Volta, ma in generale la situazione si sta andando in via di stabilizzazione.
E tra ieri sera e stanotte, ondata di maltempo sulla Toscana con forti piogge, erano previste i danni maggiori al Pistoiese, nel Pratese e nell'Aretino. Il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio comunale di Pistoia la scorsa notte ha causato frane, smottamenti, esondazioni con danni enormi, vengono definiti tali, dal comune di Pistoia al patrimonio pubblico e privato. Il comune di Pistoia spiega di aver immediatamente attivato il sistema comunale di protezione civile e tutte le strutture operative competenti competenti per fronteggiare le criticità causate dall'eccezionale evento meteorologico. Il comune ha anche annunciato e chiederà lo stato di emergenza. In particolare si segnala che il torrente Ombrone ha superato il livello di guardia, poi è rientrato, mentre è sondato il torrente Brana e sono esondati anche corsi d'acqua minori con allagamenti e disagi in più aree. Allagamenti di abitazioni sono registrati in via Modenese a causa della fuoriuscita di una gora, mentre fango e infiltrazione hanno interessato via dei Campi Santi, via Sant'Agostino, Badia e Canapale. Frane e cedimenti stradali sono segnalati in aree collinari. Il comune ha attivato il sistema di protezione civile, il sindaco Giovanni Capecchi ha effettuato già un sopralluogo nelle aree più critiche alla luce dei danni riscontrati, ha, come dicevamo, annunciato l'avvio delle procedure per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza. Le difficoltà nel Pistoiese non hanno riguardato solamente il capoluogo, ma anche l'area provinciale a causa di smottamenti, frane determinate dalle intense precipitazioni, in particolar modo sulla strada provinciale 34 Val di Forfora nel comune di Pescia, prima della località Cartiere, già operativa la ditta incaricata alla gestione fronte franoso, sempre sulla 34 in corrispondenza del pontone di Lanciole, in un tratto già chiuso al traffico. Sono in programma lavori di sgombero dei detriti della carreggiata. Dicevamo anche del Pratese, anche qui danni dovuti al maltempo, al nubifragio nella notte sull'alta Val Bisenzio in provincia di Prato, con accumuli orari addirittura superiori a quelli registrati nel novembre 2023, quando si verificarono alluvioni nel territorio pratese. Il pluviometro della regione toscana Cantagallo ha registrato 90 mm di pioggia in una sola ora alle 4, quello di Luicciana di Val Bisenzio Meteo ha rilevato 74 mm, mentre il pluviometro regionale di Vernio ha superato i 6. In poche ore le stazioni di Cantagallo, Vernio e Luciana hanno tutte oltrepassato la soglia dei 100 mm di precipitazione cumulata. Per fortuna i danni sono stati però contenuti. Dicevamo danni per il maltempo, allagamenti anche nell'Aretino, con oltre 40 richieste di soccorso in pochi minuti che sono arrivate ai vigili del fuoco a causa delle precipitazioni che sono verificate nella notte. La maggior parte dell'operazione ha riguardato lo svuotamento di garage e scantinati allagati. Si lavorerà anche di notte ai cantieri per il rifacimento dello stadio Artemio Franchi a Firenze, per presentare la domanda per gli europei 2032 ed anche per la festa del centenario della Fiorentina. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Da ora in poi, a campionato finito, è una vera e propria corsa contro il tempo. Per questo i lavori allo stadio Artemio Franchi di Firenze prenderanno a breve un altro ritmo, perché entro il 31 luglio bisognerà essere in condizioni adeguate per presentare la candidatura di Firenze per gli europei del 2032. Il 29 agosto c'è poi la festa per il centenario della Fiorentina, infine la partenza della stagione 26-27. Dunque si parte, un provvedimento del comune permette a questo punto di lavorare anche di notte e con doppi turni degli operai. Fino al prossimo 30 di novembre si andrà in deroga alle lavorazioni rumorose, dal lunedì al venerdì con orario 6-22 e il sabato 8-22. In questi giorni prosegue la posa dei gradoni della nuova curva Fiesole, mentre nelle prossime settimane inizieranno ad essere posate le colonne esterne della copertura a ridosso degli assi strutturali delle tribune esistenti. Poi il completamento della copertura, sperando di finire il tutto entro il prossimo ottobre, a chiudere le finiture e il completamento dei lavori a fine aprile 2027. Nel frattempo, a fronte della manifestazione di interesse di aprile per il secondo ed ultimo lotto da 55 milioni, la Fiorentina non ha ancora presentato alcun atto formale in comune. Per questo il direttore generale Viola Ferrari volerà a breve negli Stati Uniti per incontrare Giuseppe Bicommisso e definire così il rush finale della questione stadio. Se Palazzo Vecchio non dovesse trovare un'intesa, accenderà dei mutui che potrà ripagare col canone di concessione dello stadio riqualificato.
La Regione Toscana porterà lunedì in giunta due atti: da un lato il piano di accelerazione nella realizzazione di impianti fotovoltaici e poi la legge attuativa della legge statale di definizione delle aree idonee per quello che riguarda gli impianti per le energie rinnovabili, quindi eolico fotovoltaico. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha anticipato come la nuova legge prevederà in più di 150 e 237 comuni della Toscana spazi per la realizzazione degli impianti. Gianni ha detto dopo l'approvazione in giunta ci sarà un'apertura al confronto che si svilupperà nella fase prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, un procedimento farà emergere spazi dove poter realizzare impianti fotovoltaici. Per quello che riguarda l'eolico, ha detto Gianni, la Toscana è favorevole a impianti in mare, naturalmente anche a terra laddove le compatibilità ambientali e quindi il parere favorevole del Comune lo può consentire. E poi ha ricordato l'importanza, dice Gianni, della geotermia che oggi copre il 34% della produzione generale necessaria. Questo per quanto riguarda quanto afferma il Presidente della Giunta regionale toscana, ma in vista anche della legge regionale, la coalizione TES, che riunisce 160 tra associazioni, comitati territoriali e realtà civiche in Italia, ha rivolto un appello al Presidente, agli assessori dell'ambiente e alle varie regioni, tra cui la Toscana, affinché le nuove normative sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili non si trasformino, dice TES, nell'ennesimo via libera alla devastazione del territorio italiano. Sentiamo Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana e membro di TES, intervistato da Chiara Brilli.
Siamo davvero in ritardo rispetto agli obiettivi entro il 2030 e come arrivarci?
Non è vero che la Toscana è in ritardo. Innanzitutto la Toscana è una delle regioni che contribuisce di più alla produzione di energie rinnovabili perché ha il geotermico, in particolare la provincia di Grosseto contribuisce moltissimo, e poi è una regione caratterizzata da una particolarità di bellezza dei paesaggi, di preziosità dei luoghi e anche di qualità del turismo, quindi è una regione che ha molto da pagare, ha molto da rimetterci nello sviluppo di queste modalità di sviluppo delle fonti rinnovabili. Quello che stiamo verificando appunto è che molti di questi progetti purtroppo insistono proprio in luoghi che dovrebbero essere preservati e valorizzati, e invece vengono indistintamente minacciati da pale eoliche enormi, gigantesche, e pannelli fotovoltaici che forse svilupperanno, e non è neanche certo, qualche megawatt in più di produzione elettrica nazionale, ma compromettono per sempre luoghi di cui dovremmo andare fieri e che sono il principale asset di questa regione.
E allora voi che tipo di appello e soprattutto cosa chiedete alle istituzioni locali dei vari territori?
Noi quello che chiediamo alla regione e in generale a tutti gli enti locali è di fare in modo che queste fonti rinnovabili vengano sviluppate in luoghi dove vengono danneggiati i paesaggi, non viene danneggiata la biodiversità, non viene danneggiata la avifauna, e quindi di fare uno sforzo veramente per costringere queste società che propongono questi progetti a indirizzarli per esempio sui tetti dei fabbricati industriali, commerciali, sui terreni già impermeabilizzati.
18:57, buonasera, grazie di essere con noi Mauro Romanelli, Ecolobby.
Buonasera.
Allora Romanelli, ha sentito quello che dichiarava Pratesi, come commenta?
commento che purtroppo tante cose non stanno esattamente così. Allora, noi abbiamo da fare come Toscana ancora 3,5 gigawatt in 5 anni. Questa è la tabella che ci ha dato il Ministero. Fra l'altro la tabella del ministeriale è quella del PNIEC, cioè Piano Nazionale Energia e Clima Italiano, che è già stato censurato, diciamo, dall'Unione Europea come non bastevole. Quindi abbiamo degli obiettivi che già non sono bastevoli rispetto a quanto ci chiede l'Europa e a quanto ci chiede l'accordo di Parigi, quindi gli accordi mondiali sulla decarbonizzazione, e anche rispetto a questi obiettivi siamo invece indietrissimo. Dobbiamo fare 3,5 gigawatt in 5 anni, cioè vuol dire 700 megawatt l'anno, 35 diviso 5. L'anno scorso ne abbiamo fatte 180, quindi dobbiamo quadruplicare. Questi sono i dati Terna, sono i dati del gestore delle connessioni, quindi sono dati non contestabili. Quindi noi dobbiamo quadruplicare la velocità di installazione di questi impianti, che vuol dire un impatto anche sul paesaggio e sul territorio. Ma che alternative abbiamo? Continuare a dipendere dal gas e dal petrolio, oppure il nucleare? Forse a qualcuno piace o interessa. Noi crediamo invece che
Romanelli, cos'è che non torna il discorso, tenendo conto del fatto appunto, sì, che il paesaggio è, comunque la mettiamo, è un bene costituzionalmente certo. tutelato, no? Quindi non lo possiamo banalizzare. Ma come facciamo a creare questo equilibrio? Perché naturalmente poi la politica deve tenere insieme i vari interessi certo. e deve anche rispettare la, come detto, la gerarchia e le leggi che pone al vertice la Costituzione, a tutela del paesaggio, eccetera. Qual è la vostra idea?
Beh, intanto ci sono tante sentenze che dicono che c'è il paesaggio tutelato dalla Costituzione, poi in Costituzione è stato inserito anche il diritto alla transizione energetica, i diritti delle generazioni future, eccetera, eccetera.
Si è inserito il diritto all'ambiente.
Esatto, e poi
transizione energetica è un concetto diverso.
Pronto?
No, non per contraddirla, ma il diritto istituito in Costituzione non è la transizione energetica, è l'ambiente.
Sì, però l'ambiente cioè la tutela delle future generazioni, ci sono varie sentenze, si attua anche con la transizione energetica, che è anche un modo di tutelare il paesaggio. Ci sono tantissime ormai sentenze che hanno censurato, per esempio, atteggiamenti troppo rigidi delle soprintendenze, proprio perché dicono: guardate, prima di tutto il paesaggio, secondo la Convenzione di Lisbona, si tutela nella sua evoluzione, cioè non se ne tutela la staticità, il paesaggio cambia nella storia. E poi tutelare il paesaggio vuol dire anche tutelarlo dagli stravolgimenti del cambiamento climatico. Quindi varie sentenze hanno detto che bisogna appunto contemperare questi interessi, cioè tutelare il paesaggio non vuol dire
ecco,
che
nella contemperazione lei dove li metterebbe questi impianti? Perché Pratesi dice: abbiamo un mare di parcheggi che possiamo coprire con pannelli solari. Benissimo. Abbiamo aree industriali che possiamo coprire pannelli solari, sì. Già quello potrebbe essere importante, no?
Certamente questo è favorito, infatti le aree idonee nazionali vedono al primo posto queste soluzioni e questo va benissimo ed è favorito. C'è uno studio dell'ISPRA che dice che lì si fanno 70-90 gigawatt di energia e solo solare. Noi per fare la decarbonizzazione come minimo abbiamo bisogno di 400-500 gigawatt. Ora capisco che questi numeri possono essere un po' ostici, ma
No, in realtà sono molto chiari, però siccome il tempo che abbiamo non è infinito.
E poi il punto è questo, che nelle aree già coperte, eccetera, i tetti, eccetera, si fa il solare. Ma la decarbonizzazione si deve fare anche con l'eolico.
Ecco, allora volevo arrivare a quello, siccome mi sembra che l'eolico è quello più diciamo sì. l'occhio del ciclone, dove li metterebbe lei?
Non è la questione dove li metto io, l'eolico deve stare dove c'è vento, quindi in mare e sui crinali. Ora, sui crinali disturba. Allora, il criterio del disturbo è ovviamente soggettivo, però io dico, in ogni area turistica del mondo, io sono andato a vedermi le Canarie, sono piene di eolico, il Cammino di Santiago in Spagna, dove c'è milioni di pellegrini l'anno, è pieno di eolico, le isole turistiche greche sono piene di eolico, non hanno perso un turista. Allora, dov'è questo danno al turismo?
Beh, è un po' diverso, perché in Grecia noi andiamo per il mare, non andiamo per l'entroterra, e a Santiago andiamo per il cammino. No, le volevo chiedere, lei ad esempio sarebbe favorevole a un impianto eolico su Monte Morello?
Sì, certo, perché no? Noi dobbiamo abituarci a un paesaggio che cambia, non c'è niente da fare. Il paesaggio. Guardate, noi siamo di fronte a un cambiamento epocale e non c'è un cambiamento epocale nella storia che tu puoi nascondere al paesaggio. Il paesaggio cambia con i cambiamenti. Capisco che lì per lì può essere una cosa, dice, ma non ci siamo abituati, però a tante cose non ci eravamo abituati. Come sono fatti i nostri paesaggi? Dipendono dall'agricoltura industriale,
molto chiaro,
dalla
metalleria. Quindi lei si aspetta insomma che la regione allenti molto le maglie rispetto a quello che...
Ma questo non può farlo, perché le aree idonee nazionali sono talmente ristrette che l'eolico non finisce nelle aree idonee, quindi al di là di quello che mi aspetto, purtroppo l'eolico rimarrà in aree non idonee, ma questo è un danno per il paese. Speriamo almeno che la commissione VIA non continui a bocciare i progetti semplicemente perché ai sindaci gli viene il mal di pancia, perché l'eolico, non dobbiamo scordarci che, guardando l'LCA, cioè l'analisi di ciclo sull'impatto, è l'energia a minor impatto, 11 grammi di anidride carbonica su megawattora prodotto.
Assolutamente, questo è abbastanza comprensibile. Romanelli, fermiamoci qui, tanto il tema, come sa, è un tema che non si esaurisce questa sera. Molto chiaro, grazie di essere stato con noi. Buona
grazie
serata,
a voi,
Mauro Romanelli
grazie.
Colombi.
Buonasera.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono di ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unicop Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
Dal 4 al 7 giugno torna Sale Sant'Ambrogio in Festival, la rassegna dedicata a Fabio Picchi, fatta di incontri, musica, teatro, cibo e storie. Dalla cena delle comunità con i trascinanti Acrobatic al nuovo spettacolo di Giulio Picchi, La dispensa dell'amore, passando per l'orto volante del sabato fino alla cena con il super concerto di Mille in Piazza dei Ciompi, sono davvero tantissime le novità del 2026. Non perderti un appuntamento. Guarda il programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del circolo.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it. Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro. A cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento venerdì 5 giugno alle 14.30.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Val di Chiane e Chiusi Chianciano in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci e in direzione Roma code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si registrano 4 km di coda tra Firenze e la Strassegna in direzione mare. Ancora in direzione mare per traffico intenso code in uscita la Strassegna e Santa Croce sull'Arno. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione mare. Città di Firenze stanotte in orario 23:06 a causa di lavori rimarrà chiusa via Mannelli tra viale Mazzini e via Varchi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Naturalmente il tema delle rinnovabili sta facendo discutere i nostri ascoltatori. 342 81 04 111, diversi i messaggi. Industriali, travestiti e ambientalisti. Nico non usa mezzi termini, dice ecolò, prendo nota per non votarli mai. In realtà è ecolobby, ecolò è un'altra cosa, ecolobby è un'associazione. Poi il problema delle rinnovabili è che sono intermittenti, scrive Ivan. La Germania insegna 600 miliardi di spese a fronte di un'esigua produzione di energia, tant'è che ha riacceso le centrali a carbone una volta dismesso il programma nucleare, che rimane l'unica fonte di produzione a impatto zero, vedesi la Francia. Dice Ivan che è molto coraggioso, perché insomma riproporre il tema del nucleare a questi microfoni è un tema interessante. Fateci sapere che ne pensate, 342 8104 111. Poi è arrivato un altro messaggio, Francesco, e diceva: beh, le pale eoliche vanno messe dove c'è il vento, quindi insomma sui crinali. Però il tema del paesaggio non è banalizzato, non è da banalizzare, secondo me, perché se è vero che evolve col tempo, e allora anche protestare contro il cubo nero o contro quello che accade nell'area di dell'ex ospedale militare a San Gallo, o quello che potrebbe accadere in Costa San Giorgio, che si fa? Va bene, lo accettiamo con evoluzione. Il tema è interessante da discutere, e naturalmente la questione riguarda poi la tutela costituzionale, appunto, come bene collettivo inalienabile e da proteggere da parte di quello che è il paesaggio. Andiamo a Prato. Andrea Cavicchi è il nuovo presidente di Next Technology Tecnotessile, la società nazionale di ricerca con sede a Prato, specializzata nello sviluppo tecnologico e attiva su scala europea. La nomina è stata decisa dall'assemblea dalle società nell'ambito del nuovo assetto societario che vede Confindustria Toscana Nord rafforzare la propria presenza attraverso la partecipata Saperi, salita al 51%. L'abbiamo intervistato per chiedere conto degli orizzonti della società.
L'obiettivo principale di Next Technology, quindi il mandato del nuovo consiglio di amministrazione, è quello di fare trasferimento tecnologico per le imprese, piccole e medie imprese, collegare le imprese ai bandi europei, fare una rete di centri di ricerca italiani e internazionale. Il lavoro, quello che viene fatto normalmente, quindi di ricerca sui vari progetti, è un lavoro molto forte, molto importante, va trasferito alle nostre imprese, perché l'innovazione sicuramente è la chiave del successo del futuro.
Allora, è arrivato un messaggio vocale, per l'appunto dicevo alla regia di ascoltarlo.
No, ma è assolutamente scontato che bisogna assolutamente passare all'eolico e al fotovoltaico. Non ha nessuna rilevanza dove vengano messi i piloni dei generatori eolici. Non possiamo continuare col carbone e col petrolio. Cioè, bisognava già essere in quella situazione prima, anni e anni fa, ormai è irreversibile. Che cavolo di pianeta vogliamo lasciare ai nostri nipoti, ai nostri figli? Il cambio climatico è un dato di fatto, è irreversibile.
Allora, questi parere di Gabriele, abbiamo un altro messaggio, Katia.
Il cubo nero si può fare anche in un'altra maniera, è solo un fatto estetico, e le pale eoliche sono di pubblica utilità, quindi, e il nucleare no, davvero, l'Italia è un paese sismico.
Allora, no, la provocazione sul cubo nero non riguarda, riguarda proprio dove lo puoi fare, dove lo vuoi fare, perché la questione del paesaggio è esattamente quello, cioè dove collochi una roba piuttosto che un'altra. Poi se quella è utile o non è utile è una cosa, se è stato permesso, se è tutto in regola, no? Naturalmente il tema è un po' quello. Il messaggio precedente era invece di Gabriele, 342 8104 111. Intanto vi dico che c'è uno sciopero di 2 ore per domani, giovedì 4 giugno, annunciato da FIONCGL Livorno, RSU Pierburg, primo turno giornaliero, sciopereranno alle 10:12 con presidio assemblea davanti allo stabilimento, e turni successivi invece le 2 ore di sciopero a fine turno, un momento di unità e visibilità, dicono i sindacali, che chiedono a Rheinmetall di andare a un tavolo del ministero con un rappresentante dotato di reale mandato negoziale, e chiedono al governo di bloccare qualsiasi iter di vendita senza preventiva discussione al tavolo istituzionale e garantire alle lavoratrici e lavoratori italiani le stesse tutele occupazionali previste in Germania. Impetus presenta a Firenze i risultati del progetto europeo sugli usi temporanei, il 9 giugno al Fuligno di Firenze, l'evento finale del progetto Interreg Europa, dedicato al riuso temporaneo degli spazi pubblici come leva di rigenerazione urbana, innovazione sociale e attivazione delle comunità locali. Al centro anche i casi di Livorno e Follonica, dove la Regione Toscana investe 1,5 milioni di euro per sperimentare nuovi modelli di welfare culturale. Sentiamo Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana.
È un progetto europeo in cui noi siamo capofila, che arriva alla fine, quindi restituiremo i risultati. Sono state città europee come Lille, Varsavia, Riga che hanno collaborato con noi. Diciamo che tutto è partito dalla manifattura tabacca e quindi da quell'uso temporaneo è stato fatto lì, però siamo anche allargati sia a vedere esperienze fatte in altre città e cercando di portare queste modalità anche in Toscana. L'obiettivo è quello di utilizzare spazi vuoti che non sono attualmente utilizzabili o spazi vuoti che verranno comunque trasformati, ma bisogna provare, testare quella che è la funzione che vorremmo dare a quello spazio una volta che è definito. Insomma, sono tanti usi che possono essere fatti per non lasciare spazi vuoti e per far riappropriare ai cittadini pezzi di città. Grazie al successo di Impetus, la Commissione europea ci ha finanziato anche un progetto pilota, ovvero una continuazione, diciamo, del progetto, con il quale abbiamo fatto una mappatura dei progetti, delle idee progettuali, meglio, dei comuni, di tutti i comuni toscani sugli usi temporanei. È venuto fuori 80 progetti, sono stati presentati, ne abbiamo individuati 4 e che li accompagniamo, diciamo, per tutta la fase progettuale.
Oggi conferenza stampa dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in occasione della visita di una delegazione dell'Ordine degli Avvocati palestinesi. Buonasera, grazie di essere con noi, l'avvocato Sergio Paparo, che è presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Grazie.
Buonasera.
Avvocato. Cos'è emerso da questa visita? Cosa sta emergendo?
Ma questo è un incontro nell'ambito di un accordo di collaborazione che abbiamo ormai dal 2013 e che ci ha visto fare noi due visite in Palestina e la delegazione dei colleghi palestinesi, questa è la quinta volta che vengono a Firenze. C'è un progetto di collaborazione che va implementato perché c'è un finanziamento da parte della comunità europea per la predisposizione di un progetto sulla formazione, per rendere la formazione nei confronti dei colleghi palestinesi. Ma l'interesse primario per cui abbiamo promosso questo incontro è di consentire ai colleghi di rendere evidente qual è la situazione in cui stanno vivendo. Non è solo Gaza, Gaza è sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo visto tutti, è pesantissimo anche per gli avvocati, per i colleghi. A Gaza ci sono 3.000 avvocati, non hanno nessuno più lo studio. La sede dell'Ordine è stata bombardata il terzo giorno, sono già morti il 10% dei colleghi e un altro 10% risulta disperso, non si sa che fine abbia fatto, se sia sotto la terra. E poi c'è la situazione della Cisgiordania, di cui nessuno parla, c'è una violazione costante di tutte le regole delle norme di diritto internazionale, c'è una sorta di tentativo di svuotare la Cisgiordania dai palestinesi, costringerli a una situazione invivibile, e quindi domani nell'incontro pubblico che faremo consentiremo al Presidente dell'Ordine di rappresentare questa situazione. Oggi lo ha fatto con noi in questa riunione di Consiglio in maniera molto pacata, ma veramente molto drammatico quello che ci ha raccontato.
L'incontro di domani a che ora è e dove?
È alle 15 nell'auditorium del Palazzo di Giustizia al terzo piano, perché il nostro auditorium è più piccolo, invece speriamo che ci sia un'affluenza e rispetti e tenga conto dell'importanza di questo incontro, anche perché poi noi tenteremo di accreditare l'Ordine degli Avvocati della Palestina nei confronti della CLINT, che sono le commissioni relazioni internazionali dei nostri ordini e anche degli organismi internazionali, la Federazione del Barrò d'Europa e la LUIA, che è l'Unione Internazionale degli Avvocati, perché hanno bisogno che, insomma, questa situazione sia conosciuta e che qualcuno si muova per garantire e assicurare il rispetto delle regole del diritto internazionale, che sono palesemente violate, ma in maniera veramente clamorosa, non immaginabile.
Grazie avvocato Sergio Paparo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Buona serata.
impressionante.
Contemporanea Focus Danza 2026. La sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabricone, Teatro Metastasio e Centro Pecci. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e visioni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Uno orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Sì, ma scusami, le pale eoliche servono per generare energia elettrica a tutta la popolazione. Il cubo nero è una cosa limitatamente a qualcheduno che ci deve lucrare sopra, che ci deve guadagnare, anche se gli hanno dato il permesso. Cioè, sono due questioni ben differenti, mi sembra. Sandro.
Sandro, io capisco che la provocazione non è un'arte, diciamo, a beneficio di tutti, però allora la centrale elettrica del Sodo, più chiaro? Perché si protesta contro quella lì e invece si ritiene legittimo il resto? Io non ho una posizione, io ovviamente cerco di, come sempre, animare un dibattito. Il tema della tutela del paesaggio è un tema che o riguarda tutto o riguarda niente, perché se no scegliamo quale paesaggio tutelare e quale altro no, ma è una decisione difficile. Capisco gli amministratori che si trovano di fronte ad una materia non semplicissima. Poi va bene, insomma, dovremmo trovare un altro momento per discutere di tutte queste cose. Mariangela, le pale eoliche deturpano il paesaggio, i ripetitori per cellulari sui tetti in mezzo alle ronde vi sembrano bellini, eppure ci sono e nessuno ci fa più caso. Beh, un ripetitore un pochino più piccino, diciamo così, Mariangela. Poi nucleare no, per una centrale ci vogliono 10 anni, ci dice Paolo, e ancora non sappiamo dove mettere le scorie che durano centinaia di anni. Mentre Stefano dice: molti sono convinti che centrali a fissione non generano un impatto, in realtà si lasciano dietro scorie radioattive che rimangono tali anche per secoli. Continuate, 342-8104-111. Con la firma di un accordo che estende la concessione a 50 anni, Villa Bardini Benedemenale guarda al futuro. L'intesa sottoscritta oggi dall'Agenzia del Demanio e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron, alla presenza della Fondazione CR Firenze, l'obiettivo è lo sviluppo delle attività per migliorare la qualità dell'offerta culturale, ampliare le funzioni esistenti e rendere il complesso sempre più attrattivo e fruibile. Per questo è previsto un investimento di circa 45 milioni di euro. Sandra Salvato ha sentito Alessandra Del Verme, direttrice dell'Agenzia del Demanio, e il presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca.
Di fatto questa concessione a 50 anni è un partenariato culturale, cioè un modo col quale lo Stato si avvicina a un'istituzione privata per creare valore sul territorio. La grande cosa è che la missione istituzionale dello Stato è essere al servizio del territorio, e così pure quella dell'istituzione privata che è la Fondazione Villa Bardini, che è oggi al servizio della città di Firenze per aprire la villa ai fiorentini, renderla sempre più accessibile, sempre più attrattiva, con servizi di cultura, ma è proprio respirare l'aria che stai a casa tua, no? In una casa bella, come bella è Firenze.
Una giornata storica, perché avere 50 anni di tempo davanti permette di fare sia investimenti di un certo tipo, e la Fondazione comunque si è impegnata a investire 45 milioni di euro in questi 50 anni, che è il più grosso impegno mai avuto da parte della Fondazione stessa, e anche dal punto di vista delle attività, dei progetti. Avere 50 anni ovviamente consente di fare progetti pluriennali, anche di partnership come quella che stiamo studiando adesso con Palazzo Strozzi, per rendere questo posto sempre più conosciuto innanzitutto dai fiorentini, perché questa deve diventare la casa dei fiorentini. Ma anche fuori da Firenze troppa poca gente conosce un posto meraviglioso come questo.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la dedichiamo alla mostra Pensare e Comunicare il Segno Toscano, in scena da questa sera fino al 23 giugno agli spazi del Murata Idea Park di Firenze, una mostra dedicata alle figure di Andrea Rauch e di Roberto Nistri, storico editore di Controradio, che era un appassionato collezionista e sostenitore della cultura visiva come forma di partecipazione e innovazione sociale. Oggi, questa sera all'inaugurazione della mostra, ne abbiamo parlato con la nostra direttrice responsabile Sara Maggi e con Enrico Lattanzi, direttore il Museo Magma di Civitanova Marche.
Controradio il 31 di marzo ha compiuto i suoi primi 50 anni e tra le varie manifestazioni e eventi che abbiamo organizzato durante tutto l'anno per questa, io non la chiamerei ricorrenza, per questo nuovo inizio, chiamiamolo così, certo, ci teniamo molto a fare qualcosa che ricordasse specificatamente Roberto, il nostro presidente, il nostro editore storico. Roberto era un uomo dalle grandissime passioni, ovviamente la radio era la sua principale, però era anche un grande amante delle arti visive, era un sostenitore delle arti e amava proprio la grafica di un periodo particolare. Tra gli anni 70 e gli 80, quella grafica che nasceva dal basso, nasceva dai movimenti spontanei, culturali, sociali, politici, e allora abbiamo cominciato a lavorare su quest'idea. Abbiamo cominciato dall'Arci, con la quale spesso collaboriamo perché ci ricordavamo la ricchezza del suo patrimonio iconografico in manifesti per mettere insieme una mostra, e l'Arci ci ha fatto conoscere questa miniera di pietre preziose che è il Magma e il Museo della Grafica del Manifesto di Civitanova Marche. E lavorando con il suo direttore Enrico Lattanzi e con Rosy Kitt, essa artista che è la moglie di Roberto, abbiamo scoperto una grande perla. Siamo molto emozionati ovviamente per questa mostra. Alcune persone, non cito, molto vicine a Roberto Nistri, ci hanno detto: questa mostra a Roberto sarebbe piaciuta tantissimo, l'avrebbe commosso, e quindi a maggior ragione l'emozione è molto forte.
Il cuore della mostra è proprio questo rapporto che si era creato tra la comunicazione e il governo locale, le istituzioni. Cioè, a fronte di questa grande avanzata, la comunicazione non solo ha svolto un compito per aiutare il governo locale, mi riferisco alla metà degli anni 70, ma la comunicazione ha anche influenzato, favorendo una partecipazione da parte dei cittadini, ha influenzato quello che è lo stesso governo. C'è stato un interscambio tra la cultura di governo degli enti locali di quegli anni e la comunicazione a supporto, e si ebbe questo grande fatto quasi miracoloso, appunto, di una promozione della partecipazione dei cittadini nel loro strumento di autogoverno primo, che è il comune, che è l'ente locale, e la grafica di pubblica utilità ha favorito questo. E nell'ambito del movimento della grafica di pubblica utilità, i rappresentanti grafici toscani, Rovai, Sardonini, Andrea Rauch, Fabio Chiantini, Emo Risaliti e tanti altri che adesso non vorrei, nati anche prima, che sono anche in mostra lì al Murate Art District, sono stati la parte più interessante del movimento della grafica di pubblica utilità, insieme al nostro Massimo Dolcini, insieme a Gianfranco Torri e insieme anche ad alcuni grafici, diciamo, francesi, quali Alain Le Kernec. E questo è il senso della grafica e della comunicazione. E perché abbiamo fatto questa mostra? Sia per un omaggio a Andrea Rauch, l'ideatore, e al fondatore, uno dei fondatori di Controradio, Roberto Nistri, ma anche per incominciare a ragionare su un nuovo inizio, su una nuova stagione della grafica e della comunicazione. Perché la grafica e la comunicazione è un elemento, come si è dimostrato negli anni passati, è che ci ha fatto stare meglio, che ci ha fatto vivere meglio. A me piace ricordare sempre un'idea di Munari, un pensiero comunale che diceva.
E l'intervista integrale la potete riascoltare sul nostro sito in podcast. Stanno arrivando tantissimi messaggi sulla questione delle energie rinnovabili, nucleare, eccetera eccetera. Mi prendo l'impegno a riaprire il tema nelle prossime serate, tanto ci sarà modo, non abbiamo occasione di leggere tutto purtroppo, perché sono pareri molto interessanti. Domani è previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: cielo poco nuvoloso, velato con nubi in aumento in serata sul nord-ovest, possibili banchi di nebbia durante la notte o il primo mattino alle vallate interne, i venti sono deboli o moderati in prevalenza occidentale e mari mossi, localmente poco mossi, le temperature in calo nei valori minimi, le massime invece in leggero aumento, su valori comunque molto gradevoli, 27-29 gradi in pianura. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.